numero 7 di via Felice Cavallotti, hanno ucciso un uomo, venite. È una donna che parla al telefono con la questura di Parma, pronuncia queste poche parole con un filo di voce e poi chiude di colpo. Sono le 5:40 del 24 maggio 1961. I poliziotti arrivano in un lampo in quella casa a due passi da via Garibaldi, nel salotto al primo piano, disteso su un tappeto, c'è il corpo senza vita di un uomo. È un prete, ha la tonaca macchiata di sangue. È stato ucciso da 3 colpi di pistola dalla stessa donna che ha chiamato il 113. Si chiama Caterina Forcella, vedova Viveros, ostetrica di 47 anni, la sua amante. Questa è la storia di una passione proibita, condannata dalla morale di quegli anni e dalla Chiesa, di una vittima che diventa carnefice, di un delitto dimenticato, lontanissimo nel tempo, ma ancora attuale per le sue dinamiche interiori e umane. È la storia dell'assassinio di Don Giovanni Lapina, 58 anni, parroco di Faviano di Mulazzano, sepolto lontano dalla città, nel suo paese nativo, Corchia di Berceto, senza assoluzione né funerale religioso. Sono Paola Guatelli, giornalista della Gazzetta di Parma, e in questa puntata del podcast Parma in Noir, storie di delitti dimenticati, vi parlerò dell'omicidio di Don Giovanni Lapina, una vicenda di amore e morte che fece rabbrividire la curia e scandalizzò l'intera città. Non c'è quasi traccia sul web di questa storia di provincia di oltre 60 anni fa. Restano le pagine ingiallite della raccolta della Gazzetta di Parma che ripercorrono la storia di quei giorni. C'è l'affresco dell'epoca e i ritratti dei due protagonisti, così moderni e vicini a noi, in un contesto invece che sembra lontano anni luce, puritano, moralista, vagamente ipocrita. Da poco si è aggiunto il libro di Gian Guido Zurli e Edoardo Fregoso, Parma vista con gli occhi della polizia scientifica, il dopoguerra, volume secondo. Questo libro ripercorre i reati comuni e i fatti di sangue dal 1947 al 1969, ricostruendoli attraverso testimonianze e documenti della polizia scientifica. Ci sono le fotografie e i rilievi, gli esiti delle prime tecniche usate dagli operatori quando ancora non esistevano DNA e luminol e tutti quegli strumenti sofisticati che oggi sono alla base di ogni indagine. In quel libro, all'anno 1961, troviamo le foto della scena del delitto. Il salotto buono con il comò alla veneziana, lo schizzo planimetrico dell'appartamento di via Cavallotti con il disegno di un uomo steso a terra e l'arma del delitto, una pistola Beretta calibro 6.35. Allora ritorniamo con la mente a quella stanza, a quell'alba di fine primavera, a quell'incontro quasi clandestino perché della tresca tra il prete e l'ostetrica sapevano tutti. Quell'incontro che sfociò in una lite a quei 3 colpi di pistola. Quando i poliziotti della squadra mobile, guidati dal capo di allora, il maresciallo Hermes Zappavigna, arrivano nella casa di via Cavallotti, trovano la madre ottantenne dell'ostetrica in preda a una crisi di nervi e la figlia Emanuela, studentessa diciottenne del Maria Luigia. C'è anche la vicina di casa che la stessa Rina aveva chiamato per sostenere moralmente la madre. In una stanza, disteso a terra, c'è il corpo senza vita di Don Giovanni. E Caterina dov'è? Vaga come un fantasma per la città, stravolta, inebetita, con un soprabito sopra la vestaglia. Sta andando a costituirsi. Il cronista della Gazzetta di Parma va subito a chiarire le ragioni dell'omicidio. La storia di Rina e del sacerdote era arrivata a un punto di non ritorno. Lei voleva, anzi pretendeva, dopo anni di promesse, che il prete lasciasse la vita religiosa per mettersi con lei, poter coronare il suo sogno, stare finalmente insieme alla luce del sole. cosa tutt'altro condivisa dal sacerdote, che invece era arrivato alla decisione di troncare la relazione. Erano giorni che non si faceva trovare dalla donna. Raccontano che lei lo avesse cercato ovunque, a Faviano e in altri posti dove lui abitualmente andava in città. Lei lo cercava e lui si negava, lei lo inseguiva e lui scappava, fino a quella notte del 23 maggio, la notte della resa dei conti, quando lui, da Faviano, la raggiunge a Parma con un'auto presa a noleggio. Sono circa le 23:30. Suona il campanello, sente delle voci, sono le amiche della figlia che sta preparando la maturità classica, hanno preso le pizze e stanno chiacchierando. Il sacerdote, per non farsi vedere da loro, fa un cenno alla donna di seguirlo in macchina. Stanno fuori più di 2 ore. Quando rientrano, Emanuele e la nonna stanno dormendo. Don Giovanni e Caterina si ritirano nella camera dell'ostetrica e lì ci restano fino all'alba. Alle 5 tornano in salotto, lei prepara il caffè. È questo che confessò la donna Zappavigna, spiegando che da questo momento iniziano a litigare, a bassa voce, bisbigliando quasi, contenendo i toni che divampano ad ogni parola. Il motivo, uno solo, sempre lo stesso. Lui non si decideva, una volta per tutte, a fare quello che le aveva promesso, spretarsi e sposarla. Lei, rimasta vedova giovane, con una vita alle spalle non facile, si sentiva adesso una povera illusa, ingannata proprio dall'uomo che diceva di amarla. Ma era veramente così? Che storia era la loro? Com'era cominciata? Bisogna fare un passo indietro allora e capire chi sono i protagonisti di questa storia. Chi era questo sacerdote sui generis? Don Giovanni Lapina era nato il 14 gennaio del 1903 a Corchia, un paesino poco distante da Berceto. Aveva manifestato fin da giovanissimo il desiderio di seguire la vocazione sacerdotale e la famiglia lo aveva assecondato. Ancora ragazzino aveva lasciato Corchia ai genitori ed era entrato in seminario a Parma. Era da poco finita la Grande Guerra. Questo fu un periodo sereno per Giovanni. Il cronista parla della parentesi più limpida della sua vita. I compagni lo descrivono come un ragazzo volonteroso, tenace negli studi, forse un po' irrequieto ma buono e soprattutto generoso. Ecco, il tratto della generosità, la dote più bella che aveva, secondo le testimonianze dell'epoca, è qualcosa che affiora sempre nel racconto della vita di Lapina. Il 29 giugno del 1928, a 25 anni, viene ordinato sacerdote. Racconta sempre il cronista, sembrava assai felice della strada che aveva scelto, desiderava essere utile al prossimo e nelle confidenze agli amici era sempre presente questo suo desiderio. Viene inviato come cappellano in diverse parrocchie e nel frattempo conclude gli studi in seminario e sembra pronto per la grande prova, che arriva il 22 ottobre del 1934, quando gli viene finalmente affidata una parrocchia. Il vescovo lo nomina arciprete di Serravalle, una minuscola frazione di Vianino. E qui comincia una prima crisi. Il cronista spiega: la parabola che aveva finora segnato una costante ascesa subì nei primi anni di rettorato un brusco arresto. Don Lapina sembrava aver esaurito tutto il suo entusiasmo. I consigli dei confratelli, i richiami, primi assai sommessi, poi più aperti dei superiori, lo raggiungevano con sempre maggiore frequenza. Sembrava a tutti impossibile che lui, il bravissimo seminarista, apparisse ora poco corazzato contro le tentazioni che purtroppo lo assaltavano da tutte le parti. Aveva comunque intatta la sua generosità. Ad ogni caduta, e si trattava allora di cadute non gravi, si risollevava, deciso a farla finita con le sue debolezze, a dedicarsi con più slancio, con più dedizione, con più, diciamolo pure, dignità alla sua difficile e nobilissima missione. A Don Giovanni, che viene descritto come un bell'uomo, fisico robusto, il sorriso aperto e una bella parlantina, forse vanno stretti il suo ruolo e l'ambiente chiuso di una piccola parrocchia. Fatto sta che il suo comportamento e le sue cadute arrivano alla curia. Le autorità ecclesiastiche devono intervenire. Arriva l'ordine di trasferimento. Don Lapina viene spedito a Roma come cappellano di fanteria. Ha 37 anni, veste la divisa militare, ha i gradi da tenente. Cambia vita, ma non abitudini. Più che superare la crisi maturata quando era parroco di campagna e archiviare certe abitudini, continua sulla strada, sempre per dirla con le parole della Gazzetta del 1961, delle tentazioni, cedendo alle sue debolezze. Siamo nel 1942. Don Giovanni chiude la parentesi militare e torna nel Parmense. Assume l'incarico di parroco a Faviano di Lesignano, una piccola località sulle colline sopra l'Anghirano, che allora, nel 1942, anni successivi, era piena di famiglie e soprattutto un luogo sicuro per i partigiani. Le SS arrivavano d'improvviso nella stradina che intaglia in due il paese e puntavano i mitra in faccia a chiunque fosse sospettato di aiutare i partigiani. Il parroco era consapevole del pericolo a cui andava incontro, ma non si tirò mai indietro. I partigiani potevano sempre contare su di lui. Quella generosità, tratto fondamentale della sua giovinezza, rispuntava fuori anche adesso nell'aiutare i partigiani e i suoi parrocchiani che li nascondevano. La sua opera fu importante. Giacomo Ferrari, il partigiano Arta, futuro prefetto e poi primo cittadino di Parma, uno dei primi a organizzare la resistenza, e Primo Savani, partigiano e primo sindaco di Parma dell'era repubblicana, lo incontrarono più volte e gli manifestarono la loro riconoscenza per il suo operato. Arriviamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale e questo eclettico sacerdote si lancia in una nuova attività, il commercio. Gli viene una passione travolgente per gli affari. Si ritrova ogni giorno in piazza Garibaldi con i mediatori e i commercianti di bestiame. Si butta in questa avventura, raccontano, quasi a tempo pieno, senza esperienza e competenze specifiche. Infatti, i primi anni furono un disastro. Collezionò solo insuccessi e fregature. Ma poi, qual era lo scopo di questa attività, i soldi, quello che riusciva a guadagnare, dove andava a finire? Non certo nelle sue tasche, ma diventavano risorse per la parrocchia e per migliorare le condizioni di vita della sua gente. La sua generosità, ricordate, il suo animo altruista ritorna. Negli anni del commercio creò un caseificio sociale, promosse una scuola di taglio e cucito per le ragazze, rese possibile a tutti i giovani bisognosi di conseguire gratuitamente la patente dell'auto. Però le sue passioni erano sempre a doppio taglio, buone per un verso, distruttive per un altro. Infatti, questa febbre per gli affari finisce per divorarlo, esponendolo pericolosamente. Nei mercati tutti lo conoscevano, in città, tra i commercianti, era notissimo. In piazza Garibaldi, al bar parmigianino, aveva una specie di recapito. E così, anche per questo, le autorità ecclesiastiche erano più volte dovute intervenire, cercando di riportarlo alla sua missione di sacerdote. Provvedimenti che dovevano ricondurlo sulla retta via, caduti a quanto pare nel vuoto. È sul finire degli anni 50 che Don Lapina incontra Caterina Forcella, vedova Viveros. Cosa si sa di lei, Caterina, da tutti chiamata Rina? Era nata il 2 gennaio del 1914 a Remeldello di Brescia. Si era trasferita giovanissima con la famiglia a Bedonia. Poi era venuta a abitare a Parma, subito in via 22 luglio, poi nell'appartamento di via Felice Cavallotti, insieme alla madre e alla figlia diciottenne, Emanuela. Il marito era morto in guerra. Era una donna minuta, dai lineamenti fini, un temperamento passionale. La sua vita, scrive il cronista, non era stata facile, essendo rimasta sola così giovane con una figlia ancora piccola da crescere. È nel 1958 che Rina incontra il sacerdote, 3 anni prima della tragedia. L'occasione pare sia stata una pensione di guerra. Don Lapina si interessa per fargliela avere e i due cominciano a frequentarsi. Lui la va a trovare a Parma, lei spesso lo raggiunge a Faviano. Nasce una relazione vera e propria che i parrocchiani di Faviano scoprono molto presto, ovviamente disapprovando, e che la curia stigmatizza. Da quello che si intuisce nel racconto delle cronache del tempo, la loro era una passione vera e propria. Nei cassetti in casa dell'ostetrica e anche nella canonica, dopo il delitto, vennero trovate molte lettere che sembravano scritte da 2 adolescenti alle prime esperienze d'amore, scrive la Gazzetta, tanto ingenue e frastagliate da piccole liti, bronci e tenerezze infantili. Dei due, la più coinvolta sembrava lei. Il parroco multitasking aveva ormai troppe cose da seguire, soprattutto quando inizia a tempo pieno l'attività commerciale. L'interesse per la donna finisce in secondo piano. Lei comincia a pressarlo e lui latita. Lei lo cerca anche nel bar della piazza, divenuto in pratica il suo ufficio, e lui non si fa trovare. Addirittura una volta aveva telefonato al bar chiedendo del sacerdote e lui si era fatto negare. A quel punto la donna si era presentata nel locale e lo aveva quasi trascinato fuori a forza. E anche il giorno precedente l'omicidio era andata a cercarlo nel solito bar, senza però trovarlo. Così al pomeriggio era salita in canonica, sembrava disperata. Finalmente lo trova, i due si parlano per pochi minuti, poi lei se ne va. Crediamo che proprio in quel momento qualcosa si sia rotto per sempre. Qualcosa che scoppia in quel salottino di via Cavallotti dopo una notte trascorsa insieme, quando lei prende dal cassetto quella pistola Beretta calibro 6.35 e spara 3 colpi a distanza ravvicinata, uno di questi alla schiena, mortale. Arrestata, sarà processata il 9 luglio del 1962. La corte d'assise di Parma condannò Caterina Forcella a 10 anni e 6 mesi di reclusione e a 3 anni di internamento in una casa di cura. Il PM aveva originariamente richiesto una pena di 15 anni, ridotta a 6 anni e mezzo in appello. Don Lapina viene sepolto lontano dalla città, nel suo paese d'origine, a Corche di Berceto. A seguire il feretro ci sono i parenti e i suoi ex parrocchiani che avevano sperato fino all'ultimo nel funerale religioso, che non gli venne però concesso. Loro, certo, lo avevano perdonato, la curia no. Non me la sento di autorizzare l'assoluzione della salma di Don Lapina, dichiarò il vescovo Monsignor Evasio Colli, perché egli non si è comportato come il suo abito, la sua missione, l'impegno che aveva abbracciato esigevano. Proprio poco tempo fa lo avevo richiamato severamente. Forse sarebbe stato meglio prendere provvedimenti radicali, ma in me c'era sempre la speranza che si ravvedesse, che tornasse sulla retta via. Sono addoloratissimo di quanto è accaduto, ma non posso permettere i funerali religiosi. Sarà il Signore, nella sua grande bontà, che deciderà della sorte di quest'uomo. Intanto stendiamo un velo di silenzio sul triste episodio. Quel silenzio, invece, fece rumore per parecchio tempo. L'omicidio di Don Lapina continuò a vivere nella memoria collettiva della città. E Caterina, la donna che armò il suo dolore contro l'amato perduto che non volle lasciare la chiesa, è stata raccontata anche da Alberto Bevilacqua nel suo libro La festa parmigiana, uscito nel 1980. Forse adesso davvero nessuno si ricorda più di questa storia di amore e morte, di fragilità, peccato e mancato perdono. Per questo ci sembrava giusto raccontarla. Sono Paola Guatelli e in questo podcast vi ho parlato dell'omicidio di Don Lapina.